Ho perso il conto e nel perdere il conto non mi resta che abbracciare la calvizie del mio buon Giulio Berghella e chiedergli a quante puntate di Tutti i topi vogliono ballare siano giunti.
2 più 2 è 4, 4 più 4 fanno 8, poi se ci aggiungo 2 arrivo a 10, poi più 5 15, più 5
andiamo
20.
Benissimo.
Credo, ma ne sono certo, siamo arrivati alla 26esima puntata, caro Paolo. 26 settimane
di fila puntuali come un orologio svizzero, 26 ospiti live e oggi carne ed ossa, privo di chitarra perché l'abbiamo rubato da una sua data di un tour, quindi dopo una notte assolutamente lunghissima e stressante, post concerto non se la sentiva di cantare, ma abbiamo fatto una splendida chiacchierata insieme a Filippo Graziani.
Quindi ci stiamo portando tutte le nuove proposte di Sanremo.
Piano piano crescono i Tutti i topi vogliono ballare, avremo anche grandi ospiti. Io ti preannuncio solo che faremo un concerto dedicato a Mimmo Locasciulli, con lui presente, che
guarda,
suonerà per noi.
Lo so, tant'è che io ho visto l'ordine di servizio e c'era scritto Giulio addetto alle bibite, quindi io al concerto distribuirò birra.
Distribuirai birra, panini e popcorn. Ciao Giulio, benvenuto a Tutti i topi vogliono ballare. Un saluto a tutti gli ascoltatori di tutto questo parco radio che ci sta trasmettendo oramai da 26 settimane.
Ciao parco radio.
Allora, chi abbiamo al di là del telefono? Questa è una puntata di remake, di incontri.
Sì,
abbiamo
messo un rewind, però
ci sono nuovi singoli.
Ci trasferiamo
ad Asti, dove ci sono i grandissimi Cocu, perché hanno da dirci qualcosa di nuovo. Bentornato Andrea Cerrato e bentornati ai Cocu. Ciao.
Ciao, innanzitutto grazie per la nuova accoglienza, la rinnovata accoglienza dopo qualche mese. Da qualche settimana ormai è uscito il nostro terzo singolo, estratto dal nostro secondo album che si chiama Buongiorno, che ormai ha qualche mese di vita, è uscito alla fine del 2013, quindi più o meno verso la fine di settembre, e il terzo singolo si chiama La Leggenda Personale ed è un brano che abbiamo scelto come terzo pezzo per portare avanti il disco per tante ragioni. La prima fra tutte forse è una ragione sonora, nel senso che abbiamo cercato di dare un po' attraverso i vari singoli una visione a 360 gradi di quello che è contenuto nel disco, e mancava l'attitudine un po' più, diciamo, synth rock, se così vogliamo chiamarla, quindi un'attitudine un po' più graffiante dell'elettronica che noi abbiamo utilizzato in qualche sfumatura del disco. E La Leggenda Personale sicuramente è forse il portavoce di questa sfumatura. E secondo motivo, altrettanto importante, è quello della motivazione, quello dei contenuti, perché La Leggenda Personale racconta un po' quella che per noi è la scelta di una missione di vita, ed è un concetto rubato a Paulo Coelho, un famosissimo scrittore che nel suo romanzo più celebre, L'Alchimista, descrive appunto questa missione, la missione di questo pastore che è il protagonista del romanzo, che attraversa il deserto per seguire quello che lui sente essere il suo scopo nella vita. E noi abbiamo rubato questo concetto, che è appunto quello di leggenda personale, per raccontare una storia attraverso una canzone. La storia che dovrebbe essere per noi quella di ogni persona in questo momento, sia in difficoltà sia meno. Diciamo che è un momento critico, fortunatamente forse, non solo per l'Italia ma per tante parti del mondo. E per noi una delle soluzioni è quella di guardarsi dentro, cercare di capire dentro di noi in primis cosa possiamo fare. Sicuramente una delle strade è quella di seguire le nostre vocazioni. Quindi questo è più o meno il concetto del singolo che stiamo portando avanti in questo periodo.
Andrea, poi c'è un'altra novità, la Cocu Television.
Esatto, la Cocu Television è un portale web che si può raggiungere dal sito diretto della television, che è www.cocu.tv, Cocu si scrive C-O-C-K-O-O, oppure dal nostro sito che è www.cocu.it, ed è un portale che raccoglie una serie di video che noi abbiamo realizzato per poter raccontare una dimensione diversa del disco, che è quella della live, e per permettere a chi in qualche modo non riesce a raggiungerci fisicamente nei vari posti dove suoniamo, di godere comunque di questa versione altrettanto importante dei pezzi. E si può raggiungere appunto attraverso www.cocu.it, attraverso attualmente sono presenti 4 video, tutti e 4 pezzi di Buongiorno, 2 in versione elettrica, 2 in versione acustica, e il backstage del disco da gustare tutto.
Perfetto, allora Andrea, noi ti ringraziamo ancora una volta di essere stato con noi e invitiamo tutti quanti ad andare a cliccare sul sito Cucu TV e vedere queste cose bellissime, e noi ci andiamo ad ascoltare La Leggenda Personale. Ciao Andrea e grazie, grazie.
Ciao, grazie a voi, alla prossima.
Non c'è una previsione che mi possa sollevare dall'incerta soluzione che circonda il mio presente. Scegliere d'amare chi tornerà qui per sé. Se ti riconoscerai, la fortuna è questa qua, ma non ti basterà, ecco in questo c'entri tu a cambiare.
Questa era La Leggenda Personale dei Cocu, il terzo singolo estratto da questo disco Buongiorno, e chissà quale sarà la leggenda personale del Berghella.
Ma non ce n'è una in particolare, ce ne sono tante che uno di questi giorni vi racconterò, ma dobbiamo tornare però,
attenzione.
A dicembre, quando è inverno, perché dobbiamo farlo davanti a un caminetto scoppiettante.
Madonna santa. A proposito di leggende, trasferiamoci negli spazi, nel metapianeta Ummo, perché presto li avremo ospiti qua, così. Perché sta uscendo il loro videoclip. Tra l'altro fatto da un'azienda in piena crescita, la Rofilm di Pescara. Questi sono gli Ummo, questo è il loro singolo Destino. Play.
Per un motivo che un destino non ha, prendo vita dal tuo.
verità. Ma se riposa un arcobaleno, in quale mondo sarà? La notte a volte ti rende matto, se sei disposto a rischiare tutto. Nutriti delle mie fantasie, fiabe vivono negli aditi dei cuori fragili.
E questa era Destino degli Ummo, grande Giulio.
Presto atterreranno con la loro astronave qui negli studi della Protosauro.
Intanto attendiamo che esca il loro videoclip e ne vedremo delle belle. E adesso?
Oh. E adesso vediamole.
momento d'autore, d'autore con la D apostrofo maiuscola. Perché con noi live a Tutti i Topi Vogliono Ballare c'è Filippo Graziani e, come si confà per tutti i grandi ospiti, lascerei la parola a Milano al nostro grande Marcello Zinno, direttamente da Rogara. Già a te, Marcello.
Ma è in Milano.
Ciao ragazzi, un saluto anche oggi dalla redazione di Rock Garage. Oggi in puntata ospitiamo Filippo Graziani, giovane cantante figlio di Ivan Graziani, che è approdato al grande schermo anche grazie alla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo. La presenza di Filippo ci permette di parlare di un tema per molti futile, ma per il quale Rock Garage assume una posizione chiara e netta: la classificazione dei generi musicali. Etichettare un brano o un album con un certo genere musicale, ampio o specifico che sia, è per molti una cosa inutile, in quanto resta fondamentale valutare ed eventualmente apprezzare la musica in quanto tale, senza condizionamenti di genere legati ad una scena piuttosto che a un'altra. In termini però puramente informativi, è importante definire un'uscita discografica all'interno di un genere, chiamiamolo pure contenitore musicale, anche per portare a termine quello che secondo noi è il compito dei critici musicali oggi, e cioè offrire una chiave di lettura all'ascoltatore per entrare nel pieno dell'album che sta ascoltando. Quindi, catalogare un album in un determinato genere è compito arduo e spinoso. Si rischia, pur non volendo, di dare un'informazione distorta dei parametri di riferimento di quell'artista o di spingere fuori strada l'ascoltatore, che magari in quell'istante stava leggendo una recensione, pronto ad aspettarsi tutt'altro all'ascolto di quel certo brano. Il compito è ancora più complesso oggi, periodo storico musicale in cui le band emergenti puntano ad un putpurri di suoni e di generi come unica via per differenziare rispetto ai miliardi di gruppi in circolazione. A volte sembra che se una formazione non citi almeno 3 o 4 generi musicali di riferimento non possa essere alla moda. Ecco, noi crediamo che questa non sia l'unica ricetta per emergere. Proporre il proprio stile, proporlo in maniera innovativa, riuscendo ad esprimere qualcosa di caratterizzante, sono armi ben più vincenti di un semplice frullato di ascolti del passato, e questo molte band odierne purtroppo non lo capiscono. Inoltre, la categorizzazione musicale, se da un lato rischia di creare dei calderoni troppo generici in cui al proprio interno si trovano artisti molto diversi tra loro, permette a molti di specializzarsi solo su alcuni filoni musicali. Rock Garage, ad esempio, non cura il genere musicale pop, o anche detto popolare, in quanto troppo spesso resta relegato ad una forma di composizione finalizzata al maggior successo possibile, alle più vaste vendite sul mercato, e non alla vera espressione artistica. Spesso spesso i cantanti pop non sono autori dei loro brani, spesso ci sono logiche molto lontane dal buon vecchio gruppo che si fa le ossa sui palchi in giro per l'Italia per farsi conoscere, spesso esistono logiche promozionali e pubblicitarie molto lontane dal vero senso della musica, spesso ciò che comanda è il denaro e non l'arte. Generalizzare è sicuramente rischioso, ma noi preferiamo accollarci un margine di errore pur di essere sicuri di dare spazio al vero rock. Per questo il pop non potrà mai entrare nel nostro garage. Un saluto a tutti da Marcello Zinno e da Rock Garage.
Questa era Cervello e ospite live qui dagli studi della Protosound a Tutti i Topi Vogliono Ballare, il piacere e l'onore, grazie per essere venuto, a Filippo Graziani.
Grazie a te.
Allora, reduce tra l'altro da una data di questo tour, di presentazione di questo disco, e poi ne parleremo, peccato non averti live, chitarra e voce, ma la voce non ti reggeva tanto di prima mattina.
Bisogna farle verso le 6 del pomeriggio.
Sì. Noi dobbiamo intrecciare tantissime cose per avervi ospite. Anzi, grazie di cuore per essere passato. Allora, come di consueto, noi facciamo un excursus per raccontare un po' di storico, per poi arrivare al famigerato palco di Sanremo e al tuo presente. Partiamo dagli anni 2000.
Sì.
Partiamo dagli anni 2000 e partiamo dai tuoi 19 anni. In cui c'è questa figura del fratello Tommy, ci sono tanti locali e tanti live, giusto?
Sì, cioè più che altro c'erano tanti locali quando è iniziato.
Tutti partiamo dagli anni 2000.
Purtroppo, esatto. Sì, c'erano tanti locali, c'era insomma come quasi tutti quelli che poi iniziano la propria carriera con quel tipo di gavetta lì, c'erano locali che chiedevano le cover, no?
Sì.
Quindi io ero proprio fresco di strumento, perché ho iniziato a suonare la chitarra tardi, intorno ai 18 anni, così, quindi era un annetto che suonavo, e mi ricordo che imparai una decina di pezzi, 10-15 pezzi, e sapevo fare solo quelli sulla chitarra, cioè non è che proprio sapevo fare solo quelli. Mi sono messo nelle mani di mio fratello, che ha detto andiamo a fare le serate, e da lì è partito tutto un excursus che ci ha portato a suonare per gli inglesi a Sestriere per tanti anni.
Bello, insomma, e tra l'altro si suonava tanto.
Sì, prima. C'era un sacco di locali una volta.
Si suonava tanto, tra l'altro Tommy ti accompagna oggi in tour,
batterista.
E poi arriviamo al primo EP.
Sì.
Che si intitola First Round.
Esatto, esatto.
E tra l'altro tu oggi sei un cantautore, mm-hmm. se vogliamo, ma questo col cantautorato ha sì, decisamente sì. poco, perché sono il gruppo, se non leggo male, Stoner Rock Atmera.
Sì, 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 era un
decisamente rock.
Sì, 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 è stato un esperimento, una voglia di fare delle cose completamente diverse, no? da quello che poi la gente mi chiedeva. Quindi ho detto adesso mi prendo i miei 2 anni sabbatici di rock, come dico io, e abbiamo fatto queste EP, che poi alla fine le persone che hanno lavorato a questo progetto sono sempre mio fratello e Marco Battistini, che poi è quello che suona il basso con me oggi proprio nel tour, ed è anche la persona che ha coprodotto insieme a me il disco, quindi... C'è un sodalizio ormai che va avanti da tanto tempo, e insomma ci siamo presi delle belle soddisfazioni con questa band. Insomma, è stato un excursus veloce ma bello.
Che tra l'altro, e poi arriviamo ad una bella pagina, anche tu, prima le puntate scorse parlavamo anche con De Niro,
sì.
Anche tu sei uno di quei rarissimi casi oggi che vengono fuori prima dal live,
sì,
e poi arrivano alla carriera discografica. Oggi invece si fa il contrario.
Tutto il contrario. Ma poi li vedi che poracci non sanno dove sbattere la testa, perché comunque una carriera discografica te la inventi, una carriera live no, purtroppo. Quindi,
certo.
Cioè, purtroppo, forse per fortuna anche, nel senso che quindi... La fortuna che abbiamo, cioè abbiamo, sono due percorsi completamente diversi, che però insomma hanno una durata diversa e hanno un tipo di impegno anche messo diverso,
certo.
Perché un vestitino te lo cuciono addosso in 20 minuti, insomma una carriera live, una sicurezza di palco, una... Cioè, sapere che cosa fare quando sei sul palco non è una cosa che ti possono insegnare i coach.
Anche perché poi lì sei da solo.
Poi sono cazzi tuoi.
Esatto. E poi Filippo Graziani, l'America.
Sì.
L'America, perché ti trasferisci a New York.
Sì, sì, sì.
E anche lì, locali a go-go, tanto live.
Sì.
Ma che America c'era?
Una grande America. C'era una... Che poi New York è più che America, è un posto particolare, perché... È di fatto in America, però è difficile dargli una provenienza a quella città.
Certo,
cioè,
c'è talmente tutto,
e anche perché, per dirti, una delle lingue, forse la lingua più parlata in New York è lo spagnolo, quindi cioè, quindi insomma, già il fatto che ci siano tante lingue, no? Già il
certo.
fatto che non ci sia un tassista che veramente parli inglese a New York ti dà insomma il quadro della grande libertà che c'è di espressione, anche perché insomma ti puoi permettere di suonare anche tutti i giorni, 2 volte al giorno se vuoi.
Fantastico. Un po' come in Italia oggi, no?
Beh, certo, in camera tua puoi suonare anche tutta la giornata. Quindi, per dirti, si partiva, io le prime date ho trovato questa persona che si chiama Inga, che tramite Amici di Milano, che è una pazza scatenata, che fa insomma una sorta di impresario freak, che mi ha trovato date in giro per New York, a Philadelphia, mi ricordo, fino a Boston, ci aveva fatto salire, ma delle cose completamente sconnesse, scollegate fra di loro. Mi ricordo questo, a Philadelphia abbiamo fatto questo concerto in un parco, un concerto di musica super rock, nel ghetto, mm-hmm. praticamente, non c'era un bianco manco a vederlo. mi ricordo mi ricordo una cosa divertentissima che, insomma, non era proprio il nostro ambiente, dai, non è che non c'era quel tipo di vibrazione lì, no? C'era una cosa molto più, ovviamente, più black, no? Cioè, proprio certo. anche per ti giravi intorno, era proprio black la situazione, cioè, quindi, e mi ricordo che questo ragazzo, finito il concerto, mi si avvicinò, no? Io vendevo i CD. Mi aveva visto fumare, mi si avvicinò, venne oltre con, mi ricordo, con $2, una roba del genere, e sborbottò qualcosa. Io lì per lì non ci avevo capito molto, perché ci avevano montato, sai che a New York non puoi, in America non puoi bere per strada, no?
Ah sì?
No, okay. Non puoi bere, non puoi uscire dal bar con la birra, okay, certo. E farti la birra in mezzo alla strada. Quindi ci avevano montato una tenda,
sì,
una canadese di fianco al palco. Eravamo 5-6 gruppi e ci hanno infilato dentro sta canadese. Avevamo non so quante casse di birra e non puoi capire cosa non è girato.
Figurati.
Dentro. Quindi quando siamo usciti già non ci capivo molto di quello che.
Fantastico.
E cosa è successo? Successo che questo arriva con questi $2 e mi arriva contro il stile, ho detto guarda che il CD costa $5 e lui mi fa no volevo comprare delle sigarette perché ho visto
fantastico.
Che le hai. È stata una cosa allucinante, guarda. Mi ha fatto talmente ridere che gli ho dato le sigarette, gli ho dato pure il CD, gli ho detto toh, diverti.
E quindi poi dal rock, dal folk, insomma, da questa America torni in Italia, esatto. E torni, diventi cantautore.
Sì,
diventi
sì.
Cantautore, una rivoluzione completa. Sì, fatto... E come accade questa rivoluzione?
Ho fatto una svolta a 180. Ma in realtà io mi sono dovuto, tra virgolette, perché era una cosa che, sei una di quelle cose che devi fare, no? Come dici, devo andare, prima o poi devo fare sta cosa, quindi la devo fare. E quindi sono cimentato col repertorio di mio padre, sono stato in tournée per tanti anni alla fine, quasi 5 anni. Abbiamo fatto sta tournée che si chiamava Viaggio in Temperia, abbiamo girato veramente tanto in Italia, insomma,
tra l'altro ti ha regalato la cinquina del Tenco.
Sì, è stato sicuramente una bella cosa. E ho girato tanto, insomma, mi sono affacciato al repertorio di mio padre da un altro punto di vista, quindi dal punto di vista proprio dei concerti, di andare a suonare quelle canzoni che conoscevo ma non avevo mai visto da dentro, no? Perché poi alla fine l'importante è quello, vederle da dentro quelle cose. E da lì diciamo che è ripartito tutto un processo. Io in realtà ho sempre anche scritto in italiano, no? Però sai, vuoi che magari i tempi non erano maturi, però insomma avevo iniziato un cammino, sai, per fare una canzone dici oh, questa qui ci siamo, questo disco ci siamo, ne devi fare almeno 2 o 3 prima sbagliati, no? E quindi c'è sempre stata questa cosa e poi è partito tutto, insomma il disco l'ho messo insieme proprio in pezzi scritti a New York, pezzi scritti a Milano, pezzi scritti insomma da tante parti e da lì c'è stata la svolta, dai, anche se i Carnera comunque, anche per esempio nel concerto che facciamo adesso, 3 pezzi dell'EP dei Carnera li facciamo.
Fantastico.
Quindi
un po' come... un purpurri della tua vita, fondamentalmente.
Certo, esattamente il purpurri
così.
Della mia vita.
Deve essere così. E quindi Viaggi in Temperie ci porta dritti a raccontare una parentesi che ti porti dietro, fortunatamente, insomma,
certo.
È una bella parentesi, ma noi vogliamo parlarne, secondo me, io non ho mai sentito parlarne in questo modo, perché poi Graziani è un cognome che ha fatto storia, e tuo padre Ivan Graziani, tra l'altro siamo conterranei,
certo,
Abruzzo,
certo.
Però è una responsabilità.
Sì, è una grossa responsabilità.
Che non è sempre, concedimelo, non è sempre tutto oro quel che lucido.
Ma assolutamente
non
è. No.
È una grande responsabilità. Quanto pesa?
Beh, io dico sempre, quando mi chiedono, no? Io dico sempre, pensa solo a quanti anni ci ho messo a fare un disco.
Certo.
No? Cioè,
certo.
Non è che non avessi i pezzi li avevo, però mancavano le possibilità di fare delle cose, perché... Quando tu arrivi in una casa discografica, se hai un lavoro che non è ancora preciso, non è ancora cesellato al punto giusto, non te lo prendono, non gli interessa, ti puoi chiamare Graziani, ti puoi chiamare come vuoi, cioè
certo.
Quando si parla di lavoro e di soldi a loro non interessa nulla. Quindi, e questo succede anche nei locali, no? Cioè, nei concerti, nelle piazze, nei club, cioè, non è che il cognome automaticamente, anzi... per molti è una patata bollente, perché abbiamo degli esempi di figli d'arte devastanti in Italia, sì, da un certo punto di vista, no? Cioè, quindi c'è sempre questa macchietta del figlio che deve rifare. In realtà uno deve confrontarsi col repertorio del padre, perché è un esorcismo che va fatto. Cioè, come per dire, ho dato 4 anni della mia vita a fare questa cosa, ma non mi rompete i coglioni, no? Fatemi fare quello che voglio io, no? Quindi adesso, certo, cioè, quello è importante. Poi, chiaro, da un certo punto di vista serve, perché comunque ti dà la possibilità di fare una grande esperienza, però poi soprattutto dal vivo, siccome, a parte il CD live, che poi è un live, non è un CD di canzoni studio, ma un CD live, sì, quello che è stato, sì, per il tempo, no? Quindi serve anche a darti un'altra sicurezza di palco, di esperienze, e poi soprattutto devi saperle fare certe cose, perché altrimenti la seconda volta non ti richiama nessuno a suonare, cioè, certo, se è una cosa triste o una cosa troppo melensa, una cosa troppo... Io invece, che è il retaggio della mia famiglia, noi siamo persone estremamente, quando si parla di musica si parla di lavoro, quindi siamo persone estremamente concentrate, no, su questa cosa, è anche seria, cioè, quindi io l'ho presa proprio dal punto di vista prettamente musicale, e infatti molti ci rosicano, perché magari vorrebbero sentire me che parlo di quanto, no?
Sì, esatto,
no?
Esatto.
E invece io non ti dico un cazzo, no? Quella è la mia vita, la musica cioè,
è un'altra cosa,
è chiaro.
Siamo in un'Italia in cui il gossip, la vetrina è la fa da padrona.
Guarda, sotto Sanremo io non mi ricordo, non le quantifico più le interviste fatte, e quanti mi hanno chiesto tutte le stesse cose, certo, riguardo a mio padre, certo, no? Cioè, riguardo a che cos'era l'emozione, volevano sapere l'emozione di andare sul palco sapendo che c'era passato mio padre, volevano la lacrima, certo, perché l'italiano, certo, vuole sta roba, sì, io invece, esatto, non gliel'ho mai data, quindi
se non è... E tra l'altro, concedimelo, lasciare il tuo cognome in Bellavista in questo percorso è una grande prova non solo di coraggio, ma insomma, certo, di ti qualifica sia in prima persona come artista, e poi come persona, come personalità.
Ma io voglio che diventi un marchio di fabbrica, capito? Cioè, nel senso, come, no? Sai, è esattamente come nell'artigianato, no?
Certo.
Cioè, se c'è un artigiano bravo che fa i tavoli,
certo,
e te piacciono quei tavoli lì, sai, certo, che allora devi andare da quella famiglia che fa i tavoli lì.
Certo.
Perché quelli sono i tavoli, certo, che ti piacciono. Per me, guarda, è uguale.
È molto simile.
È uguale, proprio questa cosa qui.
E allora ascoltiamoci Filippo Graziani, e ti tiriamo fuori da questo disco, Brucia, e ci ritroviamo dopo qui live a Tutti i topi vogliono ballare. Play.
Finisce così, come cominciata, in una notte di dubbi e carezze, finisce così, tu che esci dalla porta, portati via tutto quello che di me rimane. Ma è meglio così, sarebbe un grande errore lasciarsi andare. Io non mi pentirò di averti dato tutto, tutto, fino all'ultimo istante non cambierà. Adesso, mentre fuori brucia il mondo,
questa era Brucia, tratta da questo disco, e ora ne parleremo perché con noi c'è sempre Filippo Graziani.
Eccolo qua.
Eccolo qua. Domanda di rito, perché noi a tutti gli ospiti facciamo una domanda di rito, perché vai, siamo vai. Proprio sadici, ci piace collezionare la
risposta.
Anche perché poi, quando abbiamo la fortuna di avere dei nomi che insomma hanno cominciato a dire cose importanti a livello mediatico, il discorso si fa interessante.
Certo.
È la scena discografica italiana oggi. Filippo Graziani, sì. Come la vive?
Quale scena discografica italiana?
No, questa l'hanno già data, sì, originale.
Esatto, perché esatto. Si parla di un fantasma, no? Che lì è già... Com'è la scena discografica? È un macello.
È un macello.
È un casino. Ma molte volte lo vedi Lo vedi anche negli occhi dei discografici stessi, che non sanno cosa raccontarti, no? Cioè, che ti dicono, ma io vorrei, ma dove ti metto? Cioè,
esatto.
Come faccio? Dove devi? In realtà ormai in Italia ognuno è se vuoi fare sto lavoro devi essere anche un po' discografico di te stesso.
Naturale.
E quindi, secondo me, essere indipendenti, tra virgolette, ma non solo come etichetta, no? ma proprio anche essere indipendenti psicologicamente, eticamente, no? È una cosa che serve in Italia. Io ne sono una riprova, perché io sono andato a Sanremo con un'etichetta indipendente che tra l'altro è la mia.
Uh-huh.
Cioè, quindi sono stato discografico di me stesso.
Certo.
Da un certo punto di vista, no? Quindi ti rendi conto che ti devi appoggiare a delle persone che hanno un po' di facoltà di metterti in determinati posti, però sei sempre tu che devi comunque crearti la tua rete, il tuo network di cose. È importante.
È un lavoro, un lavoro che oggi non ha forse più gli spazi di prima.
No, e poi soprattutto non è neanche riconosciuto come tale, no? Cioè come lavoro vero e proprio, perché... Cioè, per loro è tutta questione di... Per esempio, se vivi a Milano, Milano è un posto che per suonare non... Insomma, ci vai una volta ogni tanto, perché non è che c'è un giro particolare di live, come c'era una volta. Però è un posto dove, se esci la sera, te ne vai nel locale giusto, incontri 40 persone che ti possono dare una mano a fare delle cose. E succede veramente.
Certo.
Cioè, quindi è il network, cioè anche quello è lavoro. Milano, le carriere nascono nei locali, non nascono...
Nascono live, nascono dal vivo.
Esatto.
E per essere comunque pettinati e conformi all'etichetta, al buon gusto, parliamo di Sanremo.
Oh, vai.
Filippo Graziani è stato a Sanremo, ma parliamo in un altro modo. Secondo te ha più la forza di prima? Prima Sanremo era la grande giostra, oggi?
Ma guarda, a livello di riconoscibilità, cioè Sanremo è un po' come dire mi iscrivo all'albo dei musicisti, così quando la mattina vai al bar la gente non ti può dire che sei disoccupato, ma a quello serve. No, in realtà il discorso è molto più a monte, non è che è Sanremo, perché Sanremo, insomma, quegli spettatori ci sono stati, ci sono, però... A volte ti viene da dire dove cazzo sono?
Dove la musica?
Dove sono? Cioè, c'era un comico fantastico americano che diceva finalmente sono stato al Letterman, no?
Sì.
Al David Letterman Show. C'erano milioni di spettatori e io non so dove in cacchio fossero. Ha detto la prossima volta che mi presentate ai concerti mi dico piuttosto... come dicono a me, potreste aver visto questo comico al Letterman, ma lui dice, invece dovete dire, potreste aver visto questo comico al supermercato, che è possibile che qualcuno passando al supermercato, sì no, quello l'ho visto veramente al supermercato, è grandioso, Mitch Hedberg, un comico fuori di testa. E quindi ti dicevo, sì, serve dal punto di vista di riconoscibilità, di riconducibilità, ti serve a fare quello scattino in più, però in realtà quello che fa veramente bene, quello che funziona veramente per Sanremo è tutta la promozione che fai nei mesi che precedono il festival, perché in realtà il festival lì per lì dura una settimana.
Certo.
La gara è una cosa talmente effimera e è quasi stupida anche se vuoi da un certo punto di vista.
Il concetto di gara come lo vivi?
Ma io lo odio, io odio la gara. La gara non si può fare, non si può gareggiare. No? Ma anche qui è una cosa tutta italiana, capito? La gente ha bisogno di stare a casa seduta col telecomando e dire: ma no, questo, però quello, questo vince, no, questo non ce la fa. Questo è il grande errore.
Certo.
Adesso io dirò una cosa che è poco populista, però i casini sono iniziati quando si è dato la parola al cittadino medio, no? Cioè, nel senso, quando tu chiedi il televoto, quando tu chiedi la cosa, quando rendi il cittadino che non è preparato a dare dei giudizi veri sulla musica, perché vedi, questo è anche il problema. Cioè, io non, tu daresti mai un parere su un caso clinico di uno che ha la prostata, certo, infiammata, certo, piuttosto che certo. Non lo farei perché non è il tuo campo, no?
Certo,
cioè, certo. Quindi invece che la cosa più bella della musica è ascoltarla e anche viverla senza preoccuparti della parte tecnica, che quella è una cosa che a noi musicisti ci rovina solo l'ascolto.
Certo.
No? Cioè, adesso è un discorso un po' difficile, sembrerà, però in realtà è molto bello,
anzi, grazie.
È molto limpido, è molto, cioè, nel senso, quello che ti dà la musica te lo dà per delle emozioni che ti porta completamente libera dai condizionamenti di oddio, sto riff qua è uguale a questo, oddio, questa è un'altra cosa. Quindi, cioè, io quello che dico è: il problema è iniziato lì, cioè lasciate l'ascolto puro, perché in quella maniera lì è molto più importante ed è anche molto più utile alla musica avere delle orecchie. Io dico sempre: inutile che fate i reality sui cantanti, fateli sugli ascoltatori, cioè fate un reality per gente che impara ad ascoltare la musica, che è importante.
È importantissimo.
È un macello sta cosa. E quindi da lì è successo un po' il casino. Quindi automaticamente a monte proprio non esiste più il concetto di rockstar, no?
Certo.
Cioè non c'è più una volta andavi in televisione, una volta la gente diceva: oh, sei andato in televisione. Adesso vai in televisione e il tuo vicino di casa dice: vabbè, ci sono andato pure io una settimana fa, ho fatto il Grande Fratello, chi se ne frega, no? Cioè, quindi andare in televisione è più facile rispetto a tanti anni fa, ma anche pure a 10 anni, a 20 anni fa, eh? Quindi è chiaro che serve la promozione, ma in realtà l'esposizione, quella lì, è una cosa che dura quello che dura.
Beh, torniamo al concetto di lavoro. Fate fare il lavoro a chi è un professionista del campo.
Esatto.
Oggi il primo che si sveglia fa il fotografo piuttosto che lo scultore, piuttosto che... E queste forse sono le cose belle.
Anche queste anche sono, queste le, cose sono belle, le cose belle. Che fanno male.
Che ogni fanno male.
Capisci perché ho scritto sto pezzo?
adesso è chiaro. E veniamo a questo presente, presentissimo, le cose belle, che anche la title track del tuo nuovo disco. Oggi che Filippo Graziani incontriamo?
Ma oggi incontrate un Filippo Graziani un po' in hangover. Se devo essere proprio sincero, però no, Filippo Graziani che ha fatto pace con tante cose, con Filippo Graziani che scrive canzoni perché è un'esigenza di vitale quasi, e quindi quello che c'è dentro quel disco è tutta la verità, nient'altro che la verità.
Dica, lo giuro.
Sì, ho parlato ho parlato di cioè, ho dato i miei punti di vista su tante cose e sono veramente i miei punti di vista, quindi
ora ce l'ascoltiamo. Ma c'è questo video in cui tra l'altro fai della box, che poi non è proprio box, credo, no?
Sì, no,
calci e pugni,
sì,
tra
sì, 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 le K1, le kick tie, cose del genere faccio.
Che pratichi?
Sì.
Che pratichi?
Tra l'altro sono socio di questa piccola associazione sportiva nel mio paesino dove vivo, no? Vicino a Rimini. Ed è divertente perché... insomma, quando c'è uno spogliatoio, no?
Sì.
Cioè, ti vedono sempre come in qualità magari di coach di certe cose o di compagno di, no? Perché ad alcuni ragazzi li seguo anche, quindi li portiamo a combattere, gli facciamo fare le prime esperienze di ring, insomma, son cose belle. E a volte, insomma, ti vedono, no? Come o un coach o comunque un compagno di allenamento, no? E quando poi vai a Sanremo e torni, sono spiazzati, hanno paura di metterti i colpi. Io mi incazzo, sì, perché dico: sono quello di prima, non ti preoccupare del naso, il naso ci penso io. Non... a non farmelo rough, però no, cioè, quindi è divertente, cioè,
mi ha colpito un po', insomma, questo accostamento, ma il testo della canzone, l'accostamento, c'è una regola, secondo te, una ricetta per stare al mondo?
Sì, oddio, con se stessi più che altro, cioè, una ricettina sicuramente c'è, è chiaro che varia da persona a persona, perché ognuno ha le proprie esigenze, però non, secondo me una cosa importante è non aver paura di rendersi conto di quello di cui si ha bisogno, cioè, è quello importante, cioè, noi viviamo, noi occidentali come idea, no? Viviamo con il culto del corpo da fuori, non del corpo da dentro, cioè, quindi più magari, non so, sì, cioè, gente si massacra di steroidi per diventare muscoloso, poi dentro sono fradici, cioè, quindi a volte bisognerebbe, no? Poi a me piace molto, cioè, questa idea di curarsi anche da un punto di vista e ci si cura dedicandosi del tempo, no? Ed è una cosa che in Occidente, cioè, per noi, per come la viviamo noi, è molto difficile, perché si tende a camminare veloce, no? Quindi secondo me una ricettina è sicuramente quello di prendersi il tempo per se stessi quando c'è questa esigenza, no? Quindi non sentirsi, a volte uno si sente in colpa a stare no, una giornata proprio a non fare nulla, invece l'ozio serve, è una cosa importantissima, non bisogna dimenticarselo, perché sono momenti in cui stai da solo con te, e molto spesso quando non sei capace di stare da solo con te vuol dire che hai qualcosa che non quadra.
Certo.
Quindi è importante arrivare all'ambiente.
Le cose belle poi alla fine fanno male, anche le cose belle fanno male, ed è importante che facciano male.
Certo, scherzi, cioè è proprio una... È la vita, no? Gli americani dicono the school of hard knocks, cioè sì, che significa la scuola dei...
cazzotti.
La scuola dei cazzotti, sì. No? Quindi è vero, cioè anche... è importante che ci siano queste... come si dice? Questi momenti in cui la vita ti assesta dei colpi e te devi imparare a gestirli, perché è molto importante.
E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, Filippo, che dire, grazie di cuore per essere stato ospite a Tutti i topi vogliono ballare.
A te, è stato
grazie.
Un piacere.
Grazie per le perle, per la tua musica, e noi ci andiamo ad ascoltare le cose belle. Ciao.
Ciao.
questa era Le cose belle, il singolo di Filippo Graziani, e questa è stata la nostra splendida intervista live qui dagli studi della Protosound. E chissà che anche questa intervista non finisca un giorno su XL di Repubblica.
Ma perché no?
Ve ne daremo notizia. Al telefono rincontriamo un'altra vecchia conoscenza qui a Tutti i topi vogliono ballare, Fede di Fede e gli Infedeli.
Vai Fede.
Ciao, grazie Giulio e a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi siamo qui, Fede, per parlare di un nuovo singolo, Tango Infedele. Allora io ti cedo il microfono per parlarci di questa vostra ultima pubblicazione.
Volentieri. Allora, il nostro terzo video estratto, il nostro terzo singolo che stiamo promuovendo è estratto dal nostro album che è uscito l'anno scorso a novembre, si chiama Gita per Bambini. L'album si chiama così perché sono 13 tracce tra 13 generi diversi, quindi è un po' come un viaggio per bambini che si sta beccando dal rock all'elettrico, all'elettronico, allo ska, jazz, insomma c'è veramente un po' di tutto. E questa traccia è un tango. Questo tango nasce in realtà da una costola di un tema che avevo scritto. Io scrivo musica per colonne sonore di anni, e fra le varie cose che ho fatto anche la colonna sonora di Eccezionale Veramente, Capitolo Secondo Me, che era il sequel del famosissimo Eccezionale Veramente dell'80. E c'erano sempre tre personaggi 24 anni dopo interpretati da Diego, che sono i tre tifosi, uno milanista, uno e l'altro erano juventino, Tizan appunto, che era un tipo abbastanza grezzo, come si dice, era un po' rosso, con lo stecchino sulla bocca, camionista, un brillantinato così. E allora Carlo Mangini mi dice: senti, scrivimi un po' un tema un po' da palera per accompagnare questo personaggio. Ho scritto questa cosa qui che tra l'altro il tema praticamente è quello che c'è all'inizio della canzone e alla fine suonato dal violino. Poi siccome c'aveva anche un qualcosa di un po' di malinconico, di straziante, avevo un testo in mente e la canzone c'aveva qualche potenzialità e è nato.
Perfetto, quindi insomma sta ottenendo degli ottimi riscontri, anche perché insomma io l'ho ascoltata più di una volta ed è veramente molto molto, trascina moltissimo, quindi ben bene.
Grazie.
Allora Fede, noi ti ringraziamo ancora una volta di essere stato qui a Tutti i topi vogliono ballare. Il tempo è corto, ma magari qualche giorno ci incontreremo di persona qui nei nostri studi, quindi potremo fare un discorso più lungo. Grazie, e noi ci andiamo ad ascoltare Tango Infedele di Fede e gli Infedeli. Ciao.
Ma solo un po', però quando mi muovo bene, so te, tu fuggi via da me, corpi che bruciano, i miei passi sbagliati nella danza con te, sono rivelazioni di che perdo con te, perché vorrei condurti io, ma se ti sento resistere, dita che sfuggono.
E questa era Tango Infedele di Fede e gli Infedeli, e noi Giulio?
Liberamente tratto da Eccezionale Veramente. Ma allora hai visto il film? Secondo me.
No, non l'ho visto, il remake, la seconda parte di Eccezionale.
Sono tutti personaggi del primo invecchiati, ma
fantastico. E ci sei anche tu? No, quando si parla di vecchio.
Sì,
no?
Io sono invecchiato davanti al televisore a guardare Eccezionale, veramente, 24 anni dopo.
I Litfiba, li conosci tu i Litfiba?
I Litfiba, eh? Litfiba, i Litfiba, chi sono i Litfiba? Ma le, certo che sì!
Le rarità di Fernando Fratarcangeli ci regalano una prima grandissima incisione firmata Litfiba. E noi, Giulio, ci vediamo la settimana prossima e sai chi avremo ospiti qui in carne ed ossa?
Aspetta che cerco l'ordine di servizio. Dove l'hai messo? Dove l'hai appeso?
Ospiti live a farsi una splendida chiacchierata insieme a me. Ci sta un riassunto della redazione del Centro, che è uno dei più grandi quotidiani cartacei locali qui in Abruzzo. E parleremo di informazione e parleremo di tanta bella roba.
Sono contento che i rappresentanti della carta stampata vengano qui a parlare in radio. Bene.
Alla settimana prossima, cliccateci su Facebook e su Twitter.
Ciao a tutti!
È l'inizio di un gruppo storico, Elite Fiba, proveniente dall'area fiorentina e da tante altre contaminazioni italiane e straniere. Questo disco che il gruppo fece uscire sul mercato oggi è rarissimo, costa tantissimo, tutti lo cercano e ve lo facciamo ascoltare perché in realtà è il primo disco dell'Elite Fiba di Piero Pelù, si chiama Luna.
Quella sfera delle nostre